Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ai ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Oggi è sabato 21 ottobre. Io sono la giornalista Illy e sono pronta per accompagnarvi alla scoperta delle notizie della settimana, a cominciare dalla guerra tra Israele e Palestina, che purtroppo va avanti. Siete pronti anche voi? Allora, partiamo! Il contagio della rabbia. Quando lanciate un sasso in un lago, sulla superficie dell'acqua si formano tanti cerchi che diventano sempre più larghi. La stessa cosa, purtroppo, succede con le guerre. Un conflitto esplode in un luogo, ma poi si allarga e la violenza, la rabbia e la tensione che si sono create aumentano e a poco contagiano tutto quello che c'è intorno. Questo sta succedendo anche con la guerra tra Israele e Palestina. Perché dico questo? Ora ve lo spiego. Martedì sera c'è stata un'esplosione nell'ospedale Al-Ahli, nella zona nord della striscia di Gaza. Non si sa quante persone sono state ferite e sono morte, né se si è trattato di una bomba oppure di un missile. Il governo di Israele e il gruppo palestinese Hamas, infatti, si accusano a vicenda e finora nessuno, nemmeno i giornalisti più esperti, è riuscito a capire dai video dell'esplosione come sono andate veramente le cose. Si tratta di una bomba lanciata da Israele? Oppure Hamas ha sparato un razzo ma ha sbagliato la mira e il missile è caduto sull'ospedale di Gaza? Non lo sappiamo. Comunque sia, l'attacco è molto grave. In guerra, mai e poi mai dovrebbero essere colpite le strutture sanitarie. Per questo l'incidente è stato come accendere una miccia e nei giorni successivi, anche se la verità non è ancora chiara, in Turchia, Giordania, Libia e Libano sono partite proteste di persone arrabbiate contro Israele. Per calmare le cose, mercoledì il presidente americano Joe Biden è arrivato in Israele e la presenza di un uomo così importante, per ora, ha fermato il contagio della guerra nei paesi confinanti. Purtroppo però la guerra sta dando i suoi effetti anche molto lontano da Gaza e da Israele, aumentando la preoccupazione e la rabbia in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Europa. Questa settimana a Bruxelles, un uomo di religione islamica ha sparato a due tifosi che stavano per assistere alla partita della nazionale di calcio svedese contro il Belgio. Mentre a Parigi, per paura di un attacco, il Museo Louvre e la Reggia di Versailles sono stati sgomberati in tutta fretta. Una scommessa già persa. Siete i portieri di una squadra di calcio e prima di scendere in campo per l'ennesima partita scommettete con i vostri genitori che la vostra squadra subirà un gol. Se ci azzeccate, vincete un giorno a casa da scuola. Ovviamente avete una gran voglia di vincere la scommessa e così, quando siete tra i pali della rete, decidete di non parare, di proposito, un calcio di rigore. Vi sembra giusto? A me, no. Ognuno dovrebbe giocare una partita al meglio che può, e non facendo finta di sbagliare perché ha altri interessi fuori dal campo. Proprio per evitare che cose del genere succedano, in Italia, ai calciatori di professione, è vietato fare scommesse sui risultati di qualsiasi partita di campionato, comprese quelle di altre squadre. È una regola semplice, che però non tutti rispettano, come dimostra questa notizia uscita in settimana. Due giocatori italiani, Nicolò Fagioli della Juventus e Sandro Tonali del Milan, sono stati interrogati dalla polizia e hanno confessato di avere scommesso su partite di calcio, anche se era vietato. I due sono stati multati e squalificati e per un bel pezzo non potranno giocare in nessun campionato. Questa storia è stata l'occasione per parlare dei giochi di scommesse. Questi giochi sono delle sfide in cui le persone puntano soldi su ciò che pensano che succederà. Se hanno ragione, vincono di più, ma se sbagliano, perdono tutti i soldi che hanno puntato. Questi giochi, che giochi non sono, sono diffusi nel nostro paese. Ne esistono di ogni tipo, ma tutti sfruttano il fatto che al nostro cervello piace sentire il brivido del rischio e credere che saremo proprio noi i fortunati. Peccato che non è così. I giochi di scommesse sono pensati apposta per far perdere continuamente chi ci gioca e far incamerare sempre più soldi a chi li ha inventati. Chi ci guadagna non sono mai, mai i giocatori, che anzi spesso, a furia di giocare, non riescono più a smettere. C'è poco da scommettere. Da questi giochi è sicuro che si uscirà sconfitti. E allora è molto meglio starci alla larga. Sagrada Famiglia, gran finale. Ci sono voluti 140 anni di cantiere, ma ora la Sagrada Famiglia, ovvero la mastodontica e particolarissima chiesa di Barcellona, è quasi finita e il 12 novembre sarà finalmente inaugurata. Ma direi, penserete voi, i lavori sono durati praticamente un secolo e mezzo. È vero. Ma calcolate che la Sagrada Famiglia è un'architettura unica al mondo, proprio perché complicatissima, con stili diversi, strapiena di dettagli copiati dalla natura e di simboli che hanno tutti un significato diverso. Insomma, è un progettino per niente facile, eh? Chi ha ideato tutto ciò è l'architetto Antoni Gaudí. Gaudí era nato nel 1852 in Catalogna, una regione nel nord della Spagna. Fin da bambino osservava la natura e lavorava con la forma degli oggetti e così, da grande, decise di studiare e laurearsi in architettura. Lavora subito a Barcellona, dove crea edifici stravaganti, in cui mescola materiali e colori, costruisce pareti ondulate per imitare le onde del mare e tetti a forma di schiena di drago. Cercate online alcune delle sue opere, le distinguerete a colpo d'occhio. Alla fine della sua vita, visto che era un uomo molto religioso, Gaudí decide di costruire la grande chiesa che Barcellona voleva edificare. La disegna nel dettaglio e comincia i lavori nel 1882, ma gran parte del suo progetto, come al solito stranissimo, era ancora da fare quando Gaudí è morto nel 1926. A poco sono state completate varie parti, ma molti pensavano che la chiesa non sarebbe mai finita. Invece, in questi giorni, sono state completate le ultime 4 delle 18 torri totali. In verità, ne manca ancora una, quella centrale, alta 172 metri, che sarà innalzata nel 2026. Ma ora ai barcellonesi il traguardo sembra così vicino che hanno deciso di iniziare a festeggiare. L'AI in presidenza. Alla Cottesmore, una scuola di un paese del sud dell'Inghilterra, è arrivata una nuova vicepreside. Si chiama Abigail Bailey. Ha preso servizio da oltre un mese, ma nessuno l'ha mai vista. La professoressa Bailey, infatti, non ha una faccia, perché è solo un chatbot. Sì, avete capito bene. Il preside della Cottesmore School, un uomo questa volta in carne ed ossa, di nome Tom Rogerson, per quest'anno scolastico ha assunto uno strumento di intelligenza artificiale che lo aiuterà nei compiti di amministrazione della scuola. La professoressa Bailey non potrà guidare consigli né rimproverare gli studenti finiti in presidenza, ma è stata appositamente programmata da uno sviluppatore per rispondere alle domande del preside sulla burocrazia, oppure per dargli consigli su come aiutare meglio gli alunni con bisogni educativi speciali. «Credo che mi sarà utile avere un aiutante addestrata per questo compito», ha detto il preside Rogerson, «anche se l'intelligenza artificiale non sostituirà mai quella dei miei insegnanti in carne ed ossa, ai quali continuerò sempre a chiedere consiglio». Attacco felino! A metà settembre, in un ospedale di Kansas City, una città dello stato americano del Missouri, è saltato internet. Tutta la rete informatica da cui si accede alle cartelle cliniche dei pazienti e alla programmazione di interventi e medicinali non è stata accessibile per 4 ore. Il guasto, per fortuna, non ha provocato niente di grave, ma è comunque un'anomalia strana che l'ospedale ha voluto approfondire. Così, dopo oltre un mese di indagini in questi giorni, si è scoperto che l'interruzione è stata causata da un tecnico dell'ospedale che stava lavorando da casa. Ha scritto un comando sbagliato e ha fatto saltare tutto. L'informatico è stato interpellato e ha spiegato che mentre era connesso con l'ospedale da casa, il suo gatto è saltato sulla tastiera del computer e, zampettando, ha messo KO l'intera rete. Un vero e proprio attacco felino. La notizia del gatto pirata informatico era l'ultima di questa puntata. È giunto dunque il momento di salutarci. Vi do appuntamento, come sempre, sabato prossimo per un nuovo e mirabolante episodio de Le notizie della Ivy. Ciao a tutti!